Nessun...
finisce così. Per questo che sono invidioso.
Grazie Nico.
A voi, ciao.
Ma i rettiliani non hanno il conto alla rovescia sul Natale.
Su Z Reticoli abbiamo un calendario diverso.
Diverso, quindi, vabbè.
Schiocca le dita su.
Ciao Nico.
È la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli.
Niente panico,
oggi primo dicembre, non c'è problema se non avete la casellina, noi faremo delle caselline dell'avvento a notre façon,
sì.
Con curiosità, ma anche belle notizie. Non abbiamo la storiella a lieto fine, ma un paio di storielle a lieto fine invece da raccontare ci sono, legate
infatti,
all'attualità. Paolo, buongiorno.
Buongiorno, parleremo di sextortion. Che cos'è? È una cosa che magari molti conoscono con un altro nome, cioè le truffe che riguardano la sfera intima, che avvengono online. Pensi di aver incontrato l'anima gemella, poi salta fuori che invece quell'anima è molto interessata più a aprire la casellina del tuo portafogli che ad altro. E l'Interpol ha fatto una retata spettacolare, quindi un po' di pulizia è stata fatta.
Bene,
una buona notizia.
Molto, non è l'unica.
No, ci sono anche cose curiose, come per esempio le tempeste solari. Se ne parla molto in questi giorni, abbiamo visto nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, delle bellissime aurore o perlomeno delle luci rossastre in cielo. Hanno delle conseguenze che magari molti non si aspettano, addirittura sul traffico aereo. Pensi, sì, ma magari i satelliti, lo spazio, la radio, ma gli aeroplani, sì. Ed è andato anche qui tutto bene, anche se c'è stato un momento di spavento per alcuni. E ci sono anche altre cose carine, un momento particolare, hai parlato di Superluna prima, e io ho una storia da raccontare. La prima persona che è riuscita a farsi seppellire sulla Luna. Non è un astronauta, cioè non è finito.
Cioè nel senso che l'astronauta ha portato sulla pala per seppellire qualcuno o è stata sparsa?
No, diciamo che la NASA usa dei sistemi un po' diversi.
Più funzionali.
Più funzionali, sì. Ecco, molto più hardcore dal punto di vista scientifico. Ma è comunque una bella storia perché c'è di mezzo un personaggio e una moglie molto particolari.
Bene, non perdetevi questa puntata. Prima di cominciare, Paolo,
sì.
Si stava scherzando a microfono spento perché c'è un'ascoltatrice. Venerdì ho lanciato un libro che è un grande best seller che si può mettere sotto l'albero di Natale, tra l'altro molto molto utile, che si rifà a una tradizione della Svezia svedese. Mm-hmm. La signora autrice è diventata un caso editoriale mondiale, un best seller, Margareta Magnusson, non
sì.
So se hai presente l'arte svedese di mettere in ordine.
Uh-huh.
E la nostra amica era interessata, ma l'hai detto venerdì, come che si intitola? E il nome di questo, di questa arte in svedese, adesso io non la so pronunciare, ma si scrive Dostadning, detto Dostadning.
Così, uguale, sì.
Proprio la
ma questa è svedese del nord o svedese del sud? Vogliamo sapere.
È un tema.
Linguisticamente ci prende questa cosa. Ma io trovo che ci sia un'assonanza, una comunanza fra le lingue molto particolare, perché, cioè, come si chiama, hai detto?
Dove
stanno le cose? L'arte di mettere in ordine? Tutto si collega.
Vedi?
Tutto in... Io ho una richiesta.
Sì.
È periodo di Natale, periodo okay. di dicembre, si mettono in ordine le cose. Una richiesta per tutti. Non mettete in ordine le cose degli altri, pensando di fare un regalo. Ti ho messo in ordine la scrivania, ti ho messo in ordine il cassetto con i calzini. No, è terrificante, perché se siete persone... confuse come me, avete un disordine, ma quel disordine è un caos strutturato, si chiama così.
Vabbè, ti crediamo.
Caos
guarda.
Strutturato.
Perfetto.
Quindi tu sai dove sono tutte le tue cose nel marasma totale, ma se arriva qualcuno che dice ti ho messo a posto qui, mi ho messo in ordine, gli spazzolini da denti sono tutti in fila, gli stuzzicadenti sono posto nel cassetto, i cucchiai sono al loro posto. Non trovi più niente.
Ti destabilizza.
Ecco, e quindi ti vai a fare il do sta happening lì.
Tu stai, basta. Do
stanno le cose.
Però era utile
era
questo.
Utile.
Non era un fare ordine e basta. Era un fare ordine per le generazioni che subentreranno alla tua vita.
Okay.
Quindi in vista di una dipartita che più o meno tocca a tutti, prima o poi nella vita tocchiamo ferro per l'amor del cielo, prima o poi ci tocca e dici non lasciate lì tutta sta mole di esuberi, di oggettistica, che poi la gente che si trova a ereditarle dice ma era importante avere, aveva un valore affettivo importante,
sì.
E uno rimane disorientato. Quindi un grande libro da leggere in tempi utili. lì, ora senza augurarsi il peggio, no?
Però, fai, però,
me l'hanno regalato per Natale, c'era un sottotesto che dovevo, che, no.
dovesse servirti. No, no, adesso, a parte tutto.
Oppure ti danno del maniaco raccoglitore compulsivo, questo
anche,
è un altro tema.
Anche, ma c'è una cosa che mi ha colpito molto negli ultimi anni, è il fatto che oggi devi anche pensare alla tua eredità digitale, quindi lascia scritte le tue password da qualche parte, perché i familiari, anche semplicemente in caso di malattia, in caso di incapacità momentanea, non sanno come accedere alle tue cose e poi chiamano il soccorso informatico, cioè persone come me, per scoprire le loro password e recuperare i dati.
Degli hacker anche.
Anche a volte sì, è necessario chiamare anche quelli. Perché non vengono lasciate le password? Tanto me lo ricordo, sì, te lo sanno tutti. E poi giunge un momento in cui non puoi digitare, non puoi fare. E la cosa più bella che ho visto succedere è un prestigiatore.
Sì.
Pensava di fare successo con dei giochi di prestigio digitali, informatici.
Okay.
Si è fatto mettere un chip sotto pelle, sai come nei complottismi vari? Sì, proprio un chip sotto pelle, una cosa che si può fare tecnicamente, come si fa con gli animali, in modo da poter azionare le porte senza avere, e con la sola imposizione delle mani apro tutto. Si è dimenticato la password del chip sotto pelle, quindi adesso c'è un coso nel corpo che non può aggiornare.
Ma dai, e nessuno chiaramente può gestire.
Bravo.
Ma
no.
Dai,
sì, sì.
Sto una barzelletta.
No, no, è successo seriamente.
Un vero prestigiatore.
Andare prossimamente in un podcast.
Vabbè. Tra le lune e le dune, e noi parleremo di una super luna anche per questo mese di dicembre, ma ci torniamo tra un attimo. Nella mia testa c'è un bestiario. Tra le lune, le dune, tra le lune, le dune. Peccato che non posso mostrarvi Paolo che se la balla sulla canzone di Giorgia. G punto,
è un gastrospasmo, non è danza. Comunque
ah,
vabbè, sì,
un gastrospasmo. Senti, gastrospasmo. Dica. Ci sono delle notizie belle,
oh,
e ci piace,
sì,
quando ce,
sì,
le dai,
sì,
tu,
sì. Allora, l'Interpol, quando cominci così una notizia sai che può andare solo in una direzione, ha annunciato l'arresto di 260 presunti truffatori sentimentali, ricattatori sessuali e truffatori online nell'ambito di un'operazione multinazionale condotta in Africa. Le autorità dicono di aver identificato oltre 1400 vittime di queste truffe, con una perdita totale stimata di quasi 3 milioni di dollari. Sono soldi.
Sono soldi, Paolo. Io e te non li vedremo mai in questa vita.
No, cioè, non è un consiglio di carriera quello che stiamo dando, e sottolineiamo questa cosa. È finita male a queste persone. Le forze dell'ordine hanno sequestrato 1200 dispositivi elettronici, chiavette USB, schede SIM, documenti di identità contraffatti, ma soprattutto hanno smantellato ben 81 infrastrutture criminali informatiche in tutta l'Africa, e l'hanno fatto in maniera più elegante. Hanno preso il controllo dei loro siti web. Quindi al posto dei truffatori, i truffati hanno finalmente trovato qualcuno. Salve, siamo la polizia, siamo veramente la polizia, e adesso siamo qui per darvi una mano.
Che bello!
Arresti, l'operazione si chiama Contender 3.0, ci siamo persi le altre due versioni evidentemente, hanno coinvolto 14 nazioni africane: Angola, Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Nigeria, Ruanda, Senegal, Sudafrica, Uganda e Zambia. L'Africa è uno dei paesi, uno dei continenti dove questo tipo di truffa prospera, perché il costo della manodopera è molto basso e questo è un lavoro a manodopera molto intensiva.
Immagino.
Ma ci sono anche molti altri paesi che fanno esattamente la stessa cosa. E è importante rendersi conto che non c'è solo questo fenomeno della truffa sentimentale: qualcuno che ti contatta online, finge di essere un tuo amico, ti fa la corte, ha una parola carina tutti i giorni per te, ti fa il filo per mesi, poi finalmente scatta la trappola che ti dice: senti, sto per venirti a trovare, mi puoi anticipare qualche soldo perché mi hanno bloccato il portafogli, ho perso qualche cosa. Le scuse sono tantissime.
Certo.
E poi ovviamente scatta la trappola: mi servono più soldi, mi sono stato bloccato in aeroporto, per favore solo tu mi puoi aiutare. Ormai lo conosci, ti fidi, mandi soldi con i sistemi di trasferimento monetario più conosciuti. Il problema fondamentale è che la vittima a quel punto è talmente coinvolta emotivamente che rifiuta di accettare la realtà. E quando poi finalmente viene messa di fronte ai fatti, si sente umiliata. Dice: come ho fatto a non rendermi conto?
Abusato, perché certo.
E quindi uno dei consigli dell'Interpol è: in caso di situazione sospetta in famiglia, per esempio, guarda, c'è la zia, la nonna che dice: guarda, ho trovato su Facebook questa persona gentilissima. Mettiamo una pulce nell'orecchio, ma non critichiamo la persona, non diamole, come molto spesso si dice, ma no, come fai a essere così ingenua? perché queste sono truffe fatte da professionisti, funzionano molto bene perché sono gestite in maniera professionale.
E poi colpendo sulla sfera intima è ancora più delicato, no? Perché uno magari ha un momento di cedimento, si sente solo, e avere un'anima gentile che comincia a interagire con te non può che farti piacere.
E devo dire che a me è capitato molto spesso di soccorrere le vittime di questo tipo di raggiro. La cosa che stupisce tutte le vittime è: io non pensavo che le persone potessero essere così crudeli.
Mamma mia.
Cioè, sai che questi sono i soldi dei risparmi di una vita, sai che io senza quei soldi farò fatica, non sono spiccioli che mi avanzano, eppure me li prendi lo stesso e mi hai preso in giro per mesi con questa truffa e alla fine mi stai spennando.
Allucinante.
Quindi molta attenzione, ma soprattutto rispetto per le vittime.
Assolutamente.
Sono vittime, altrimenti diventano vittime due volte.
Guarda Paolo, hai detto parole sante e il tema purtroppo è sempre di grande attualità, non penso che sia concluso con questa mossa dell'Interpol.
No.
E io ti avevo anche raccontato che a volte parte da persone che conosci fisicamente. Io ero stata per esempio a Zanzibar, ti avevo detto per comprare il braccialettino loro ti chiedono il numero di cellulare, ti si mostrano con un 3310 Nokia vecchio come il cucù che non aveva nessun tipo di opzione, un po' più digitale, un po' più tecnologica. Quando torni a casa cominciano a dirti: ti prego aiutami, ho la mamma che sta male, con degli audiomessaggi. Se già solo associ e dici: ma scusa, ma se mi hai beccato con un 3310 che mi scrivevi quasi con la dattilografata eccetera, e dici: adesso mi mandi messaggi audio, con quale cellulare me li hai mandati, che non aveva. E allora cominci, e io mi sono ricordata di te, ho detto: senti, io lavoro per la polizia, stai molto molto attento, perché se è una truffa ti veniamo a prendere. Magicamente sono spariti.
Ha smesso,
ma perché io ti conosco, Paolo, e allora mi sentivo più forte. Altrimenti per debolezza dici: ma poverino, l'ho già visto che dormiva in 2x2 in una tenda, e ti viene il cuore di aiutare anche senza essere coinvolto affettivamente, no?
Purtroppo sì,
è un tema
e bisogna stare molto molto attenti. Le conoscenze personali, ma personali sul serio, non l'ho visto su internet,
no.
Ci siamo parlati per 6 mesi online, ma proprio conoscenza personale, o meglio passare attraverso le organizzazioni specializzate nell'assistenza alle persone in difficoltà.
Ma prima di farsi fregare, a chi si può chiedere aiuto? Ci sono dei punti di riferimento informatici? Cioè dire: senti, ho questo dubbio, mi sta fregando, vai sull'intelligenza artificiale.
No, appunto, chiedo. GPT e soci sono dei consiglieri assolutamente inaffidabili.
E allora a chi vado a chiedere aiuto?
Allora, c'è la prevenzione svizzera della criminalità, che ha pubblicato una serie di opuscoli scaricabili gratuitamente, leggibili online, che ti fanno una specie di lista della spesa. Se quella cosa che stai facendo online corrisponde a quegli ingredienti, a quella lista della spesa, chiediti se per caso stai leggendo gli ingredienti di una truffa.
Aiuto.
Un po' di attenzione aiuta tanto a evitare, soprattutto di farsi prendere dal sentimento e usare la razionalità.
Grazie. Torniamo tra un disco subito dopo i news. Certo che potete fare le vostre domande, 079-873-8073, Paolo è qui ed è vero, in live, quindi potete fare delle domande. Grazie per i vostri messaggi, Filippo, Re, Pati, un abbraccione forte forte, Moira e Arci che fa anche la battuta, è importante anche quando vedi un epilogo della tua vita, ricordati di pulire bene la cronologia del browser, non entriamo in merito, effettivamente però anche offrire un'immagine etica, dici ma pensa al nonno che personaggino, no?
Io sto pensando alla mia cronologia, perché come traduttore
ecco,
io cerco di tutto. E mi capita a volte, cerchi una cosa assolutamente innocua e innocente e poi scopri che porta a un sito mica tanto per la quale,
inenarrabile,
e quello finisce in cronologia. Poi guarda, cioè, e dice: Paolo insomma,
pensavo che fosse una persona morale.
E invece, soprattutto poi bisogna stare attenti a non fraintendere, perché capita, al di là della mia professione, ma in molte situazioni le persone cercano informazioni perché, non so, hanno un familiare malato o hanno sentito di un argomento che non conoscono, sono curiose e vogliono sapere, ma non è che siano per forza di cose maniache di quell'argomento,
no,
o di quella tematica.
Soprattutto oggigiorno,
ecco,
no? Che
non saltiamo le conclusioni.
No, bravi, quindi vi prego. Però ecco, se potete, cancellate le ricerche, quelle strane.
Fatecina cortesia.
Che se ti succede qualcosa, dici: ti... È come quando dici: ho messo i beghi, mi danno giusto la mattina, cala mai, che mia nonna diceva sempre così.
Sì?
Se fai un incidente, ti è nonna.
Ah, però, sì, ti dicevano, questa l'ho sentita, a tutte le latitudini.
Portava fortuna. dici,
cioè, metti la biancheria intima, sì, sì, bella, perché se capita qualcosa almeno non fai brutta figura.
Ma lo stiamo dicendo perché si chiama Niente Panico questo programma.
Sì, 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 cioè, siamo talmente scialli che dici, ma in caso di incidente stradale non ti preoccupare, ho la lingerie di lusso addosso, va
certo,
tutto bene.
Si dice scherzando, ma sì, con il massimo rispetto. Paolo, tanti messaggi che dicono grazie per aver precisato. Diciamo ancora una cosa sul sì, tema prevenzione truffa, com'è che l'hai chiamata? Truffa? Sex?
Sextortion.
Torsion.
L'estorsione sessuale.
Ah, scusa.
Sextortion.
Ci sono anche degli opuscoletti, magari sì, non tutti sanno dove recuperarli.
Allora, l'indirizzo
prevenzione,
è... prevenzione svizzera della criminalità, basta che scrivete questo in Google o che lo diciate al vostro dispositivo che ha il riconoscimento vocale, oppure andate sul sito alla vecchia maniera digitando con le manine sulla tastiera skppsc.ch. Facile, e c'è la prima cosa che trovi è truffa.
Perfetto.
Non nel senso che ti truffano, ma ti danno l'opuscolo che ti spiega cosa
sì,
fare.
Sì, è per l'umorismo, esempio, di uno del nord, cosa dobbiamo
sì,
fare.
Sì, sì, allora, tutti i pianeti hanno un nord. Riapprendete subito, è la prima cosa che viene fuori quando guardi l'allarme per le telefonate shock. Soluzione semplice. Se qualcuno ti chiama, c'è un allarme, aspetta, non farti prendere dal panico. Niente panico, appunto, perché può essere un truffatore che finge di essere tuo figlio che ha avuto un incidente o altre storie di questo genere che conosciamo benissimo, le abbiamo sentite anche negli ultimi mesi nella cronaca.
Paolo,
dimmi.
Quando vai avanti nella lista, io ti posso documentare. Io sembro una testimone umana di tutte quelle fregature lì.
Sì, sì,
cioè, ce l'ho.
Mi manca, ce l'ho.
E poi penso sempre a te, poi vai avanti con i temi. E quando mi è successo, che ti ho detto settimana scorsa, mi hanno chiamato per dirmi che avevo investito nella criptovaluta. Siccome
sì,
sto alle criptovalute come un ricco morto, non era possibile. Poi cosa vuoi che investo? Che è già bello che arrivo a fine mese. Ma la cosa che faceva ridere, ha detto, se avevo un'attitudine da superiore, no?
Sì.
Cioè, sì, ya.
Ah, in tedesco.
Oltretutto, sì, no, che va bene. E a un certo punto questo HP, faccio nein, danke, ok, genug, auf Wiedersehen, sì, cioè tre parole, ma placé, bien. E poi mi ha cominciato a insultarmi come un... Ma mi ha veramente trattato malissimo, ma proprio... Proprio scortese, ma peggio che scortese.
Insomma, lui stava facendo il suo onesto lavoro di truffatore, tu gli fai perdere tempo, anche tu un po' di rispetto, dai.
È andata così, Paolo. Continuiamo tra poco con i numeri, certo, i punti da non lasciar perdere, per non farsi fregare. Quindi Paolo, riassumendo, prevenzione svizzera della criminalità,
sì,
è il punto di riferimento per tutti, per prevenire, che è sempre meglio che curare, Paolo. Poi adesso andiamo verso le vacanze e qualcuno sognava ancora di farsi qualche giorno di sci, stiamo aspettando la neve nella Svizzera italiana, ma
sì,
dovesse andare male, uno dice aspetta che smanetto dentro in qualche motore di ricerca sui viaggi e poi ti ritrovi, e anche questa ce l'ho, sì, ad aver
no,
prenotato, ma sì Paolo, sono un caso sociale.
Ma sei un parafulmine. Un bene per la società, tutto sommato, perché se
sperimento per voi,
esatto,
ragazzi.
Sperimenti tu, e di solito, appunto, va a finire bene.
Di solito.
Con un po' di sofferenza, magari, ma va bene.
Sì. Per questa ultima fregatura ci abbiamo messo un anno e mezzo a recuperare i soldi, ma ce l'abbiamo fatta. Prenoti da piattaforme ufficiali, ti linkano in un link trasversale, tu vai e esci dal portale,
ecco,
e lì era l'allarme che dovevamo cogliere. Però Paolo, su questa lista di cose su cui fare attenzione, la prevenzione svizzera della criminalità mette bene l'accento.
Sì, ci sono opuscoletti, pagine dedicate a ciascuna di queste truffe. C'è la truffa sugli investimenti online, la truffa relativa agli annunci, la truffa dell'amore, il cybermobbing, il cyberbullismo, l'estorsione sessuale basata su internet, i money mule, che molti magari non conoscono cosa sono. Il money mule è il termine che si usa per indicare lo spallone digitale, cioè quello che porta soldi e li trasferisce da un conto all'altro, pensa di essere un operatore finanziario. Sono quegli annunci che vedi molto spesso online, ti dicono non occorre una grande esperienza, ma con poca fatica puoi fare tanti soldi lavorando qualche ora al giorno, non devi far altro che ricevere dei soldi sul tuo conto e poi prenderli e mandarli a qualcun altro tenendoti una commissione. Soldi facili, cosa vuoi che possa andare storto? Se fosse vero lo farebbero tutti, e invece no, non è vero, nel senso che i soldi ti arrivano effettivamente, ma i soldi sono di provenienza, come dire, leggermente gente furtiva. E tu sei quello che li riceve sul conto, e quindi la polizia viene da te e dice: mi scusi, ci può spiegare perché lei sta facendo il ricettatore dei soldi rubati? Ma io li devo mandare a Igor che sta da un'altra parte. Non attacca, non funziona. Quindi meglio evitare di fare gli intermediari di questo genere. Se non c'è totale trasparenza, gli accordi e i contratti online sono quelli che sono. Ecco, prevenzione svizzera della criminalità, ripeto l'indirizzo, SKPPSC, ma se la cosa vi sconfifera, la cosa più semplice è scrivere semplicemente prevenzione svizzera della criminalità in un motore di ricerca, troverete direttamente il sito con tutte le informazioni necessarie in italiano, chiaro, semplice, con video, spiegazioni, grafici. È un lavoro fatto bene, sfruttiamolo.
Sfruttiamolo. Torniamo tra un attimo e andiamo dritti sulla Luna, visto che abbiamo parlato di attitudine di partita. Insomma, lasciamo bene le cose in ordine, anche perché chi arriva dopo possa aiutarti, o anche solo in caso, abbiamo detto, di malattia. Ma poi, quando non ci sei più, puoi scegliere. Ho fatto una puntata intera, pensa, settimana scorsa, sui cimiteri, sulla memoria, anche sul bisogno di chi resta di andare a ritrovarti da qualche parte. Ecco, venire a trovarti sulla Luna è meno semplice. C'è qualcuno che ha fatto questa scelta e che ha ottenuto il favore della sepoltura sulla Luna.
Non è una cosa che fanno tutti.
Beh, ogni sera tu guardi la Luna e ritrovi il tuo caro.
Sì.
Che ha speso tutti i soldi che aveva per fare esempio. Ci potevi lasciarlo, no?
Vabbè,
sono scelte, ragazzi. Stavo dicendo, bisogna dipanare, cioè sciogliamo le cose ingarbugliate e chiariamo coi parenti prima. Cioè, allora, non mi annoiate, io quando morirò voglio farmi seppellire sulla Luna.
Ecco.
Seppellire, non lo so, insomma, non so come ci si fa a appoggiare.
Sono domande importanti da farsi lunedì mattina. Dicevo, metti che io voglia farmi seppellire sulla Luna, come faccio? Da chi vado?
No.
Esistono società specializzate. Ma allora, cominciamo dall'inizio.
Sì.
C'è una persona che si è già fatta seppellire sulla Luna, non è una persona qualsiasi, non è un dignitario, un capo di Stato, un astronauta come potrebbero pensare molti, e invece no, è uno scienziato, un geologo. Che c'entra la geologia con la Luna? Beh, la Luna è fatta di rocce, sassi, e alla fine anche la geologia planetaria diventa importante, soprattutto adesso che stiamo tornando sulla Luna. A febbraio, se tutto va bene, si torna a volare intorno, fra qualche anno si andrà a prendere, ci saranno campioni anche europei, chissà, non si sa ancora. E beh, allora, Eugene Shoemaker, da non confondere con Schumacher, la radice del cognome è la stessa, ma Eugene Shoemaker era una leggenda nel suo campo, era un geologo, ha dedicato la propria vita a un mestiere strano, alla geologia extraterrestre. Sì, mi mancano i campioni, però ce la posso fare.
Sì.
E fin dagli anni 60 del secolo scorso lui ha fondato la scienza della geologia planetaria, ha insegnato ai primi astronauti che hanno camminato sulla Luna come riconoscere e selezionare e documentare i campioni di roccia da riportare sulla Terra. Hai a disposizione 20 kg, ti sono costati un sacco di soldi per arrivare lì, e scegli bene le rocce, non portarmi a casa quattro sassi in croce, falli, scegli bene. E lui addestrò gli astronauti, e già questo sarebbe un bel risultato, un bel punto, un fiore all'occhiello nella carriera. Ma nel 1993 Eugene Shoemaker diventa anche lo scopritore di una cometa molto speciale, insieme alla moglie Caroline e all'astronomo canadese David Levy. Una cometa, la Shoemaker-Levy 9, che non è una cometa qualsiasi, è quella che è andata a schiantarsi contro il pianeta Giove.
Ok.
Con l'energia di 300 milioni di bombe atomiche. Sì. E Giove è un po' più cicciotto della Terra, è un po' curvy come pianeta.
Curvy, sì.
Non ha fatto una piega. C'è stato un buchetto nell'atmosfera, ha assorbito 300 milioni di bombe atomiche. Come se fosse successo da noi una cosa del genere,
aiuto,
non saremmo qui a parlarne. Giove infatti ci fa una cortesia: all'interno del sistema solare la sua gravità molto intensa tende ad attirare le comete e fa lo spazzino curvy. Bella questa immagine. Shoemaker però muore 4 anni più tardi, nel 1997, in un incidente stradale mentre sta esplorando un cratere meteorico in Australia. La collega Caroline Porco, sapendo che si chiama così, non, è un cognome, Porco all'americano.
Porco, okay.
Sapendo che Shoemaker avrebbe voluto diventare astronauta, ma era stato scartato per ragioni mediche, ha chiesto alla NASA di commemorarlo portando un campione delle sue ceneri sulla Luna a bordo di una sonda, la Lunar Prospector. L'hanno racchiusa in una capsula di policarbonato, l'hanno installata a bordo della sonda. Questa sonda nel 1998 è andata verso la Luna cercando ghiaccio d'acqua e la sonda poi è stata fatta precipitare sulla Luna alla fine della sua missione nel 1999, e a quel punto Eugene Shoemaker è stato sepolto sulla Luna.
Ma pensa,
un po' splat forse, però alla fine ce l'ha fatta.
Io mi sono chiesta, ma scusa, non meritava più Neil Armstrong? Come
no, Neil Armstrong non voleva assolutamente nulla, infatti, di questo genere, infatti, anzi, persona modestissima, non ha voluto fare nulla. Ha chiesto semplicemente alle persone di ricordarlo facendo l'occhiolino alla Luna.
Che carino.
Quando vedi la Luna, fate l'occhiolino.
E ho cercato, morto 31 agosto 2012.
Sì.
La famiglia ha deciso per una cerimonia privata, secondo protocollo US Navy.
Sì.
E Armstrong era stato un ufficiale della Marina prima di fare l'astronauta. Ha scelto una sepoltura in mare per due motivi: perché prima di diventare astronauta, appunto, aveva pilotato aerei di combattimento della US Navy durante la guerra di Corea, aveva quindi diritto ai riti navali, altrimenti non si,
sì,
potrebbe. E perché il desiderio della famiglia era di semplicità e discrezione, quindi hanno scelto questa cerimonia sobria e quindi voilà, hanno fatto questa cerimonia, penso, a bordo di una nave USS Philippine Sea,
sì,
ecco,
sì,
un incrociatore guidato, marinai che hanno eseguito il rito di sepoltura in mare con tanto di preghiera del cappellano, presentazione, sì, della bandiera di famiglia e via andare, e spargimento delle ceneri nell'Oceano Atlantico. Vedi? Curioso,
mi
si è però,
fatto,
no?
Ricordare così. E fra l'altro, se a qualcuno dovesse seriamente interessare una sepoltura spaziale, esistono delle società specializzate che fanno esattamente questo: prendono alcuni grammi di ceneri e poi le portano nello spazio. Adesso c'è una proposta, una di queste società si chiama Celestis, e porta dei campioni di ceneri addirittura fino a Marte.
Pensa.
Ovviamente devono essere sigillati perché non si vuole contaminare il pianeta, comunque è materiale biologicamente,
pensa,
inerte.
La suocera la spedisci su Marte e poi ti torna indietro. Vabbè, no, niente.
No,
seri, cioè, niente,
seri,
fa tutto,
no,
anzi,
oh, dai,
amatissime suocere.
Diciamo di sì.
Caspita, c'è di peggio della suocera. Torniamo tra un attimo. Rimaniamo nello spazio e rimaniamo su questo mese di dicembre. Abbiamo detto che ci sono un paio di eventi. Intanto solstizio d'inverno 21 dicembre e la giornata di Santa Lucia, che è anche una giornata speciale in quanto a fenomeni fenomeni spazi, come si li chiami? Fenomeni celesti?
Meteorici.
E poi cos'altro?
C'è una notizia curiosa, perché molto spesso si sente questa critica: ma quanti soldi spendiamo per andare nello spazio? Ma che cosa serve sapere come è fatto il pianeta Giove? Cioè, se non sei un appassionato di queste cose, dici, sono soldi buttati via.
Sì,
beh,
sì.
Che Giove sia fatto di gas o che sia fatto di formaggio ci cambia poco, no? Dal punto di vista della vita quotidiana. Ma ci sono dei momenti in cui il cosmo ti arriva in casa, a parte appunto le piogge di meteori che citavi, ma ci sono anche casi in cui letteralmente il sole può influenzare la tua sorte. Stiamo parlando di un fenomeno successo recentemente in cui le compagnie aeree di tutto il mondo si sono date da fare di corsa per sostituire dei software a bordo degli aerei dell'Airbus, gli A320, A319 e A321. C'erano circa di 6.000 di questi aeroplani in giro per il mondo, che dopo un evento che è successo durante un volo, cioè l'aereo ha perso improvvisamente quota, è intervenuto il pilota mentre stavano volando da Cancun a Newark nel New Jersey, ha perso quota, i piloti hanno dovuto fare un atterraggio di emergenza per prudenza in Florida, e 15 persone sono state portate in ospedale. Nessuno è finito male, si sono agitati tantissimo tante persone, perché è emerso che le tempeste solari, i brillamenti solari, possono influenzare i computer che gestiscono alcune delle superfici di manovra dell'aereo, quei pezzettini che vedi che si piegano, si aprono, si chiudono mentre stai volando.
Aiuto.
Per capirci.
Sì. Aiuto.
Adesso gli aeronautici, ascolta, mi stanno scoiando.
Sta dicendo,
mentalmente.
Attivissimo.
Sì, insomma, le superfici di governo, tecnicamente si chiamano quelle, i flap, gli alettoni, tutte le parti che si aprono e si muovono di una superficie di un aeroplano. Beh, ci sono degli attuatori, questi attuatori sono comandati da dei computer, questi computer hanno del software, questo software poteva essere alterato dai brillamenti solari. Campi elettromagnetici possono avere effetti anche su questi componenti. È stata introdotta una correzione, è stata distribuita subito una nota d'emergenza, tutti fermi fino a che non è cambiato il software, altro che dici no, ma lo aggiorno domani, tanto dai che partiamo, dai. E invece no, è stato tenuto a terra l'intero parco aereo di questo tipo di velivolo e poi è stato aggiornato il software e adesso tutto a posto.
Ecco, questa è la parte inquietante, no? Che però vedi ha dei riscontri e quindi è buono sapersi e dici così almeno mi organizzo. E dall'altro però ci ha regalato quella super tempesta, aurore spettacolari a latitudini insolite. Di nuovo quest'anno ne abbiamo beneficiato. È vero che di solito l'aurora si osserva vicino a un polo dove il campo magnetico terrestre porta queste particelle solari di cui ci avete spiegato nell'atmosfera, e invece questa super tempesta la portate in zone dove di solito non sarebbe possibile ammirarle, quindi anche un po' di magia.
Sì, allora vogliamo fare proprio i pignoletti.
Dai,
pignoletti.
Fai il pignoletto.
Allora, il rossore che si vede nel cielo alle nostre latitudini non è tecnicamente un'aurora boreale.
No.
È un rossore diverso, è legato comunque allo stesso tipo di fenomeno, ma non lo puoi chiamare tecnicamente aurora. Ma per gli amici chiamiamola aurora, dai.
Va
è
bene.
Bella lo stesso.
Un po' di magia.
Con un altro nome, una rosa, avrebbe lo stesso profumo?
Mamma mia, quest'uomo. Perché è un rettiliano? Altrimenti dovrebbe essere proprio il prototipo della figura romantica. Abbiamo ancora tempo per una notizuola.
Ma anche i rettiliani sono romantici.
Scusa.
A modo loro. Ovipari, ma tene.
Volevamo chiudere questa puntata legata al primo giorno di calendario dell'avvento in modo un po' magico, guardando questo mese di dicembre anche con occhi da rettiliano un po' dolce, no?
Sì, un po' sì. Dolce, un po' salato.
Un po'. Sono le battute dei rettiliani. D'altro. Ci sono degli appuntamenti da non perdere nel cielo di questo mese, sei d'accordo, caro rettiliano?
Assolutamente, ce ne sono moltissimi, ci sono piogge di meteore. Innocue, non vi preoccupate, potete esprimere un desiderio, sono rocce che arrivano dallo spazio. In alcuni casi arrivano addirittura da fuori dal sistema solare. Ce n'è uno in particolare che non è una pioggia, non è un meteoro che colpirà la Terra, è una cometa che sarà visibile. Si chiama 3I/Atlas. Ma non un po' meno così non si può
metterla. Sai che transita il giorno del mio compleanno, sì, 19 carino. Di dicembre. Sì, sono molto emozionata. E si troverà tra l'orbita, ho letto, di Marte e quella di Giove.
Sì.
Che bello.
Con un piccolo telescopio la si può vedere, è una bella coda. E potrebbe anche vedersi a occhio nudo se sei in una zona poco illuminata. Questo è molto importante. Bisogna andare lontano dalle città, trovare una valle oscura. Da noi è abbastanza facile.
Sì.
E vedi un cielo meraviglioso. Le comete sono davvero spettacolari. Quando l'occhio si abitua al buio comincia a vedere che la coda è lunghissima, tenue, è veramente molto carina. E questo è un oggetto molto particolare. Ovviamente gli appassionati di cose misteriose hanno detto è sicuramente un veicolo extraterrestre che arriva da lontanissimo.
Certo.
Ma perché?
Perché?
Goditi la cometa, è bella, sarà un pezzo di ghiaccio e roccia sporca, però è comunque carina nella sua coda, nella sua forma.
Mamma mia.
Pur essendo uno normale oggetto, ma soprattutto è un oggetto che arriva da fuori dal nostro sistema solare. È come se ti mandasse, come se l'universo ti mandasse una cartolina per dire: ehi ragazzi, noi da queste parti siamo fatti così. Gli osservatori astronomici permettono di esaminare, per esempio, la consistenza di che cosa sono fatte queste comete. Sono fatte come le nostre? Sì, bene, allora siamo tutti simili. Se non lo sono, scopri che l'universo è differente. Semplicemente osservandole si possono fare tante cose senza coinvolgere per forza di cose le navi aliene, e non è la prima volta che capita. Infatti questa si chiama 3I perché prima abbiamo avuto la 1I, la 2I nel 2017 e nel 2019. Abbiamo un po' di oggetti interstellari che ci vengono a trovare. Domanda che si staranno facendo tutti: ma proprio adesso devono arrivare? Cioè prima non c'erano? No, semplicemente abbiamo dei telescopi più potenti, adesso ce ne accorgiamo, ma passavano sempre e noi non li salutavamo neanche.
Vedi. Ma dei passaggi interessanti un po' magici, come dicevi, c'è questo picco dello sciame di meteorite atteso per il 13 dicembre, notte di Santa Lucia. Si possono vedere dal primo fino al 21 del mese. mese, più o meno si chiamano Geminidi, si vedranno nel cielo, si spera limpido, più di 120 meteore all'ora nel momento di massima attività, appuntamento tradizionale di dicembre che porta sempre questo sciame di meteoriti più abbondanti dell'anno. Vengono dalla direzione della costellazione dei Gemelli, ecco perché il nome. Bisogna fare le ore piccole, come diceva Paolo, poi evitare l'inquinamento luminoso, dalle 21 alle 5 del mattino, magari uno al turno di notte, e ci sta. Geminidi che non sono generate dalla cometa ma da un asteroide che si chiama 3200 Phaeton.
Sì.
Beh, anche questo è un nome inquietante. Vabbè.
Chiamano, non so, Asdrubale.
Sì, ma lo
qualcosa
so.
Un po' più memorabile. Com'è il numero?
È 3200 Phaeton.
Sì.
Che inquietante. E poi c'è il solstizio d'inverno, magico, celebrato anche nel mondo della letteratura, 21 dicembre alle 16.04, solstizio che non è un giorno ma un momento, quello in cui il sole si trova alla massima distanza angolare rispetto al piano dell'equatore. Quindi tutta una serie di momenti magici, Paolo,
l'hai
visualizzato, è complicata, sì. Sì, vabbè, questo significa che l'inverno nell'emisfero nord è minor numero di ore di luce, estate invece in quello sud con le giornate più lunghe grazie al massimo irraggiamento del sole. Qua
ecco,
è più caro.
E quindi abbiamo dimostrato con questo che la Terra è una sfera.
Vedi? Sei il solito complottista, Paolo.
Grazie di questo regalo. Apriamo la porticina del calendario dell'avvento. Dentro ci trovi un terrapiattista.
Oh.
Piatto
come un cioccolatino. Paolo, tu non lo mangi come rettiliano il cioccolatino?
No, io mangio il terrapiattista direttamente. Come l'hai trovato? Un po' stopposo.
Sì. Ti sento carico. Paolo, grazie, è stato bello. Ti ritroviamo sul podcast e ti ritroviamo nel disinformatico. Cioè tu sei il disinformatico.
Io sono.
Tu sei.
Sì.
Quindi vuoi dire le coordinate e poi chiudiamo.
Sì, www.rsi.ch/ildisinformatico.
Ti abbracciamo, grazie, buon mese di dicembre anche a te.
Radio Televisione Svizzera.